L'impressione è quella di una piovra avvolgente su tutta, diciamo, il nord Italia. Su tutto il nord Italia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, nessuno escluso, ecco. È preoccupante la descrizione che fanno i magistrati dell'andrangheta piemontese, perché possiamo chiamarla così, visto che di calabrese ormai ha ben poco. Ha una totale, come dire, riesce a permeare il territorio in maniera straordinaria. È una cosa, leggere queste carte, appunto, è semplicemente una continuazione di quell'operazione che è stata l'anno scorso, l'operazione Crimine, che ha coinvolto la Lombardia, anche lì 160 arresti solo in Lombardia, più altri 150 in Calabria. Ecco, è semplicemente una continuazione, e mostra un'andrangheta capace di governare le regioni settentrionali.
Questo è l'aspetto forse più interessante, perché tu sei tra gli autori di uno speciale di un mensile che si chiama S Calabria, che nel suo ottavo numero, un mensile che voglio segnalarvi, si trova in rete, può essere scaricato in PDF, ma si può anche ordinare, costa solo 3 euro la sua versione cartacea. Insomma, questo è un numero dedicato espressamente all'andrangheta, ma anche, come dire, alla nuova guida che c'è appunto nei cartelli, le nuove guide, nuovi personaggi, nuovi padrini, diciamo che i viceré vengono definiti da S. Calabria, i nuovi capi dell'andrangheta, una mappatura nuova, diciamo, zona per zona, dei cartelli andranghetisti. Ecco, come riusciamo a collegare, diciamo, e tu sei tra gli autori, insomma, di tantissimi interventi che ci sono all'interno di questo speciale interessantissimo di S. Calabria, come colleghi, diciamo, no, lo diceva prima Enzo Ciconte, il tutto fa sempre un po' riferimento alla Calabria, eccetera, ma insomma, ormai la ramificazione, la piovra di cui tu parli è macroscopicamente, no, presente nel nord, e soprattutto appunto in zone fino a qualche tempo fa non pensate con un'intensità di questo tipo. Parlo del Piemonte o della Liguria, Giovanni.
Certo, no, le famose zone franche, no? Che pensavamo, insomma, molti pensavano esistessero queste sorte di zone franche dove l'andrangheta e le mafie non potevano entrare o non sarebbero mai entrate. Questo è stato un errore certo negli anni, ma penso che le coscienze si stiano risvegliando un po'. È interessante invece vedere come si verifica una sorta di effetto farfalla, un butterfly effect, tra quanto avviene in Calabria e le ripercussioni che avvengono nel nord Italia. Per esempio, nell'operazione Minotauro, un omicidio verificatosi a Bovalino, tra l'altro paese da cui io provengo, dove sono nato, ho vissuto per molti anni, è un omicidio apparentemente di poco senso, invece era un contrasto avvenuto tra le cosche piemontesi, e è stato eliminato un capo società, no? Per sistemare alcuni fatti. E questo capo società, insomma, aveva fatto delle ingerenze negli affari di altri territori su cui governavano altre cosche in Piemonte, e questa è stata la punizione che è avvenuta però nella profonda Locride, cioè ai piedi dell'Aspromonte. È interessante quindi vedere questo sorto di collegamento costante tra Calabria, Lombardia, Calabria, Piemonte, Calabria, Liguria, Calabria, Emilia Romagna, perché le decisioni che si fanno giù poi hanno ripercussioni sulla politica diciamo economica e criminale delle coste del settentrione. E proprio in questo nuovo numero di S, per esempio, l'inchiesta che hanno fatto, la bellissima inchiesta che ha fatto Cordova e l'altro collega Orsini, riguarda i nuovi rampolli che, fatti fuori, diciamo, i boss di seconda generazione, hanno preso il loro posto, perché l'andrangheta si rigenera, una capacità di rigenerarsi molto più veloce rispetto a Cosa Nostra, evidentemente, e sono già pronti a dettare le regole dell'andrangheta, che vedremo, diciamo, nel futuro, diciamo, prossimo. Sono giovani, sono diciamo preparati sul piano criminale, hanno studiato e, diciamo, sono pronti a portare gli interessi verso appunto fuori dai confini calabresi, ma per loro i confini non esistono più, cioè loro vedono l'Italia come un piano su cui fare realizzare affari, che sia la Toscana, che sia la Lombardia, che sia la Calabria, che sia il Piemonte, per loro poco importa, cioè è il tessuto economico che interessa a loro di tutta la nazione. Sono molto più credono molto di più nel valore dell'Italia unita loro che tanti altri.
Parafrasando quello che scriveva Fierro qualche giorno fa, credo, sul Fatto Quotidiano, insomma dividono il mondo tra Calabria e quello che deve ancora diventare Calabria, giusto Giovanni?
Sì, sì, loro non hanno poche, non sono diciamo consumati dall'ideologia e quindi insomma da una parte, da un'altra, destra, sinistra, cioè loro, a loro interessa chi può offrire quella cosa, a che prezzo e cosa diciamo hanno in cambio. Questi sono i termini entro cui diciamo si esprime il loro ragionamento e questo è l'approccio verso il mondo, quindi soprattutto verso il sistema economico, cioè dove posso fare affari, dove posso riciclare, che si chiami appunto Calabria o che si chiami Lombardia, che governi uno o l'altro, per loro non interessa, a loro non interessa.
Tra le ultime cose che volevo chiederti, nell'operazione Minotauro sono finiti in carcere personaggi anche della politica, c'è questo personaggio Nevio Coral da 20 anni sulla scena amministrativa, è stato sindaco di un comune, Leini, per molti anni, è suocero dell'assessore regionale Ferrero, proprietario di una grossa azienda con ramificazioni in Francia e in Germania, ma voglio chiederti solo di lui, se riesci anche a farci un profilo più dettagliato, non tanto questo, quanto sottolineare che in questo senso tu in S Calabria hai realizzato insomma uno scritto all'interno di questo speciale che riguarda un territorio specifico in Calabria, ma insomma il tema è quello della politica e delle 'ndrine e tu lo definisci un cerchio già formato, Giovanni.
Sì, il cerchio, il circolo è formato, perché questo è il circolo, è un quando si fa un rito di 'ndrangheta, cioè quando c'è una filiazione, gli 'ndranghetisti definiscono, diciamo, si devono formare il cerchio, no? Per consumare il rito, diciamo, dell'affiliazione. Quindi sono questo circo. E l'operazione prende il nome proprio da questo rito che i poliziotti hanno osservato in diretta e poi, diciamo, trascritto nelle informative. E quindi danno questo nome all'indagine. Ma oltre ai riti, diciamo, arcaici che ci rimandano al tempo passato, abbiamo un'andrangheta potente che si fonda sugli appalti pubblici, ovvero quelli della statale 106, quindi anche soldi, ci diciamo, e un totale controllo dell'amministrazione di quel comune di Marina di Gioiosa Ionica, dove addirittura la cosa che mi ha sconvolto, diciamo, cioè sconvolto nel senso che vederlo scritto nero su bianco è incredibile, alle elezioni comunali del 2008 i due sindaci contrapposti non erano semplicemente due politici locali, erano due soggetti scelti dalle cosche di riferimento, cioè quindi avevamo due blocchi di potere mafioso, e da una parte appunto il sindaco che ha vinto, Femia, dall'altro Carbone, l'altro candidato sindaco sostenuto da un'altra parte, dall'altra parte delle altre cosche. Quindi comunque chi saliva avrebbe sostenuto gli interessi di una o dell'altra cosca. Ecco, questo è sconvolgente, perché
è impressionante,
è impressionante perché non c'è più una concorrenza democratica alle urne, ma diventa un voto che comunque va a favorire gli interessi di una o dell'altra cosca.
Dei cartelli, quindi, certo.
Se questa è democrazia, mi chiedo. E in più abbiamo visto cose. Insomma, questo Coral è un personaggio, i magistrati lo descrivono appunto come una potenza imprenditoriale e quindi anche politica, perché lui è consigliere, no? Anche se era consigliere comunale.
Sì,
però la sua forza è quella di essere un imprenditore molto conosciuto. È chiaro che poi con il ruolo di imprenditore conosciuto in Piemonte ha delle entrature politiche che gli permettono poi anche di avere dei favori, no? Sicuramente, perché è conosciuto, e questo è il pericolo che in Emilia corriamo, perché non tanto l'aggancio diretto della politica, ma è l'aggancio indiretto attraverso imprenditori che contano, che poi possono comunque fare da tramite verso la politica. Quindi in Emilia Romagna è questo il rischio forte, nonostante ecco, il caso di Sara Mazzoni, no, del sindaco.
Sì, recente, certo, dell'avvicinamento.
Esatto. Diciamo che stiamo assistendo a casi che prima erano impensabili, no? Al nord, ecco, soprattutto in Emilia, se pensiamo che è stato il primo sindaco ad essere, il lavoro di un sindaco offuscato da questa ingerenza presunta dell''ndrangheta, in Emilia non era mai successo.
Mai successo, esatto, il primo caso.
In Piemonte erano comunque, avevano già avuto un avvertimento nel 96 quando è stato sciolto il consiglio comunale di Bardonecchia.
Certo.
Ecco, quindi però anche in Emilia qualcosa sta cambiando, sta cedendo quella barriera etica, insomma, della politica. Questo a mio avviso è il dato che viene fuori da questo, in questo anno di operazioni antimafia, ecco, no? Che hanno coinvolto Emilia, Lombardia, Piemonte, eccetera.
Perché tra l'altro, Giovanni, al volo proprio, perché stiamo davvero in chiusura, ma c'è anche coinvolta la città di Modena, per esempio, in Minotauro,
sì,
no?
Sì, la città di Modena sono, diciamo, soprattutto manovalanza proprio di quella da strada, no? Per spaccio di droga. Però emerge un nome, un certo Pagliuso, di cui io mi ero già occupato nel dossier su Reggio Emilia, che ho fatto su una mentire di Torino, avevo fatto questo dossier su Reggio Emilia dove parlavo di questo imprenditore sospetto, ovvero Pagliuso, arrestato in Germania, e chiaramente con figli, è titolare di una, è socio di una grossa editoria di autotrasporti. Ecco, Pagliuso in questa operazione è stato rimesso sotto indagine. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che poi sono i soliti nomi, no? Che girano sul nostro territorio e che trovano appoggi comunque per andare avanti.